Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo nell'anno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, i 100 anni della radio, i 70 della televisione. Ne parliamo un po' oggi con il nostro ospite d'eccezione, Daniele Raimondi, radioamatore, scrittore, fotografo. Ha scritto un bel po' di libri sulla storia della radio. Ad aprile ha partecipato anche ad alcuni convegni. Ecco, tanto per iniziare, lo sai, c'è stato il comitato per le celebrazioni marconiane che prevedeva una serie di eventi, di mostre, no? Come sono andati, come stanno andando, come ne parla la critica, come se ne parla anche nel nostro mondo di appassionati, no?
Buongiorno intanto a te Dario e a tutti i radioascoltatori. Quest'anno si sta svolgendo in Italia e anche all'estero diversi convegni e incontri specifici sulla storia di Guglielmo Marconi e dunque si realizzeranno anche medaglie, monete, francobolli e tant'altro, ecco, libri e riviste.
Se ne sta parlando nel nostro mondo, se ne parla in bene o in male, Daniele?
Se ne parla bene, perché è importante parlarne. Dunque, quando si parla di Guglielmo Marconi si deve solo parlarne in bene, perché ci ha regalato a tutti la possibilità di un telefonino che poi è una radio ricetrasmittente e tante altre applicazioni che stiamo usando ancora oggi grazie alla sua opera.
Ecco, fra le tante iniziative anche una fiction Rai dedicata a Marconi, trasmessa su Rai 1 a maggio con Stefano Accorsi, ma in realtà un film per la televisione c'era già stato nel 1974 e dal titolo Un certo Marconi, per la regia di Sandro Bolchi, dove Marconi venne interpretato da Gualtiero De Angelis. Ecco, immagino che dopo la trasmissione della fiction si sia fatto un po' di chiacchiere su quella trasmissione, che è stata fedele, l'interpretazione non è stata fedele.
Intanto tu hai accennato quello del 74, il film del 74. Va anche detto in precisazione che le riprese sono state realizzate nelle vicinanze di Pomezia, mentre le scene del Panfilo Elettria furono girate alla Spezia e il Panfilo Marconiano fu utilizzato il rampino. E le cabine invece interne della nave furono ricostruite in studio. La lavorazione durò circa un mese, ecco, è stato anche un bel film. Diciamo che la fiction, l'uomo che ha connesso il mondo, si tratta di una miniserie televisiva italiana diretta, come hai detto, da Lucio Pellegrini, trasmessa in prima visione su Rai 1 il 20 e il 21 maggio del 2024, incentrata sulla figura di Guglielmo Marconi, come hai detto te, interpretato da Stefano Accorsi, che l'ha realizzata anche molto bene. A dire il vero, si è trattato di una fiction e non di un film sulla storia di Guglielmo Marconi. Gli appassionati si attendevano qualcosa di più, ecco.
Ecco, magari ci si aspettava un qualcosa di più simile, che so, ai Colossal americani degli anni 70, no?
No, qualcosa di più sulla storia di Guglielmo Marconi, perché lì gran parte della fiction è stata incentrata su un'intervista che chissà se è andata proprio così o no, ecco. Dunque si aspettavano un po' di più, un po' più di certezze sulla storia di Guglielmo Marconi, e alcuni errori sono stati anche sono stati detti durante la fiction. Ti faccio un esempio: sono stati citati tre figli della prima moglie, in realtà lui dalla prima moglie ne ha avuti quattro.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, delle conseguenze dell'invenzione di Marconi si è molto parlato, soprattutto per quanto riguarda l'interdisciplinarità, ovvero della connessione, ad esempio, che so, con la medicina per la marconiterapia, oppure nella radioastronomia, no? Ma ciò che ha avuto sempre maggiore importanza è stato il salvataggio delle vite umane. Non a caso Marconi, no, era un po' ossessionato dalla radionavigazione alla cieca. Difatti, l'episodio più conosciuto è stato l'SOS lanciato dal Titanic, dimenticando che però già tre anni prima, il 23 gennaio del 1909, il primo clamoroso soccorso navale porta al salvataggio di oltre 700 passeggeri del transatlantico Republic. Ecco, cosa hai da dire su questo aspetto, no, di un'invenzione che riesce a salvare le vite, Daniele?
Beh, i transatlantici nella storia della radio hanno avuto una posizione di rilievo. Tu hai nominato il Republic, e naturalmente lì sono state salvate grazie ai radiotelegrafisti che hanno lanciato il CQD, e forse per la prima volta l'SOS. Sono state tratte in salvo dalla nave Baltic circa 1650 persone, ma nella storia della navigazione non possiamo dimenticare il Volturno nel 1913. Era la notte dell'11 ottobre, anche quello è stato un capitolo molto amaro, come lo stesso Andrea Doria il 25 luglio del 56 alle ore 23:10 praticamente si inabissa. E dunque
non c'è stato telegrafo che abbia potuto aiutare, ovviamente, in quel caso.
Telegrafo in quel momento là non era obbligo sui transatlantici. Diciamo che l'obbligo sui transatlantici è stato dal momento della catastrofe del Titanic. Andrea Doria non c'è stato praticamente quasi nulla da fare. Andrea Doria è andata a picco.
Ecco, Daniele, quale prossima scadenza ci aspetta per quanto riguarda soprattutto i 100 anni adesso della radio, che si avvicinano per ottobre, se non vado errato, no?
E beh, lì la storia è lunga. Il 27 agosto del 24 nasce a Roma l'Unione Radiofonica Italiana, l'URI, è costituita dalla Radiofono di proprietà di Guglielmo Marconi, azionista di maggioranza, e della Sirac. Il primo consiglio di amministrazione dell'URI vedeva l'ingegnere Enrico Marchesi presidente e il marchese Luigi Solari vicepresidente, che era uomo di fiducia di Guglielmo Marconi. L'inizio delle trasmissioni avvenne alle ore 21 del 6 ottobre 1924, quando Maria Luisa Boncompagni pronuncia questa frase: URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. In tempi più recenti però, dalle teche della RAI è uscita una registrazione che assegna alla voce di Ines Viviani Donarelli l'annuncio e la presentazione del concerto di inaugurazione, interpretato dal quartetto di cui fa parte. Dopo ti parlo dell'EIAR e della RAI e della televisione.
Ecco Daniele, so che sei impegnato nella compilazione di alcune opere proprio a proposito della storia della radio e di queste celebrazioni, no?
E beh, per opera della mia penna stanno per uscire due numeri di Antiche Radio Magazine sulla storia della radiofonia in Italia, a partire da URI, all'EIAR ed infine alla RAI, tenendo presente che la RAI prima è nata come radio e poi è diventata televisione dal 3 gennaio 1954.
Ecco, diciamo che già solamente parlando di Guglielmo Marconi e volendo fare una cronologia di tutti i suoi esperimenti diventa una cosa molto lunga, no? Ci vorrebbero, penso, almeno altre 6 puntate di Radio Magazine per poterlo fare. Ecco, ma possiamo dare, diciamo, una cronologia per quanto riguarda la nascita della radio in Italia, Daniele?
Con il regio decreto legge del 17 novembre 1927, numero 2207, l'URI viene trasformata in ente italiano per le audizioni radiofoniche, EIAR, e lo Stato assegna la concessione esclusiva dei servizi di radiodiffusione per la durata di 25 anni. Nel gennaio del 1928 inizia a trasmettere la nuova società. Ma più avanti arriva la RAI con il decreto legge 457 del 26 ottobre 1944, articolo 1, unico, l'ente italiano audizioni radiofoniche, concessionaria dei servizi di radiodiffusione circolari, assume la nuova denominazione di Radio Audizione Italia, RAI. La televisione, 70 anni fa, l'inaugurazione delle trasmissioni televisive in Italia avviene il 3 gennaio 1954 alle ore 11, quando l'annunciatrice milanese Fulvia Colombo pronuncia questa frase: la RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
E diciamo che con queste ultime parole di Daniele Raimondi, radioamatore, scrittore, nonché fotografo, si conclude questo nostro speciale dedicato alle celebrazioni marconiane, nonché ai 100 anni della radio e ai 70 anni della televisione, di cui si parlerà ancora a lungo per questo 2024. Daniele, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Grazie Dario, voglio concludere con una frase come faccio sempre: sui libri la storia, all'orecchio la fantasia.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google sta affrontando ancora più pressione sulle sue pratiche commerciali, questa volta nel Regno Unito. L'ente di controllo della concorrenza del paese sostiene che il dominio del gigante della tecnologia nello spazio pubblicitario online è anticompetitivo e che ciò sta costringendo migliaia di editori e inserzionisti del Regno Unito a pagare prezzi più alti. L'UE e gli Stati Uniti stanno indagando su preoccupazioni simili, con un importante processo antitrust sulla questione che dovrebbe iniziare in America la prossima settimana, e segue una sentenza statunitense separata il mese scorso che ha stabilito che Google aveva mantenuto illegalmente un monopolio nella ricerca online, qualcosa che costringerà l'azienda a offrire rimedi o potrebbe persino portare alla sua rottura. Pavel Durov, il controverso fondatore di Telegram, ha descritto il suo arresto come fuorviante nella sua prima dichiarazione pubblica da quando è stato arrestato in Francia la scorsa settimana. Il miliardario russo ha affermato che le affermazioni secondo cui l'app di messaggistica avrebbe chiuso un occhio su transazioni illecite, traffico di droga e diffusione di immagini di abusi sessuali su minori erano assolutamente false. Dietro le quinte, l'azienda sembra adottare un approccio più conciliatorio. Giovedì ha aggiornato silenziosamente la sua pagina FAQ, segnalando un approccio più duro alla rimozione di contenuti illegali. Resta da vedere se sarà sufficiente a far sparire i problemi legali del signor Durov. Uno dei problemi più spinosi della politica estera degli Stati Uniti è il divieto di Washington sulle vendite di chip alla Cina. Secondo la Silicon Valley, le restrizioni sembrano effettivamente danneggiare le aziende statunitensi, quindi perché né Donald Trump né Kamala Harris sono propensi a rimuoverle. Nel frattempo anche il governo olandese ha deciso una nuova stretta all'export di tecnologie per la produzione di microchip per motivi di sicurezza. Il provvedimento varrà solo per le esportazioni al di fuori dei confini europei per i macchinari che producono chip elettronici, come quelli del produttore europeo di apparecchiature per l'industria dei semiconduttori ASML, perché conterrebbero alcuni componenti statunitensi. Tradotto, la misura colpirà la Cina. La guerra dei chip tra USA e Cina mette in difficoltà l'Olanda. La stretta riguarda in particolare le apparecchiature per litografia ultravioletta profonda, in particolare i modelli 1970i e del 1980i, ed entrerà in vigore da subito. Ma cosa comporta la nuova misura? Il colosso dei chip olandese ASML dovrà richiedere licenze specifiche al governo olandese per poter esportare la tecnologia più avanzata, inclusa la litografia ultravioletta profonda, che potrebbe essere impiegata per i chip utilizzati nella produzione di armi. Nel dettaglio, le restrizioni riguardano i sistemi DUV, Deep Ultraviolet, all'avanguardia, che stampano i minuscoli elementi che compongono un microchip. Le macchine EUV, Extreme Ultraviolet dell'ASML, che consentono di produrre i chip più avanzati, erano già soggette a controlli sulle esportazioni. Il governo olandese valuterà quindi le domande caso per caso. Quindi, tuttavia, l'esecutivo di Amsterdam ha precisato che se ASML desiderasse esportare una delle macchine in Cina, il governo olandese prenderà una decisione sull'autorizzazione all'esportazione. Non si tratta quindi di un divieto di esportazione in senso assoluto, ha sottolineato il governo. Microsoft taglia altre 650 posizioni dalla divisione gaming. Nuovo sacrificio dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, produttore di Call of Duty. L'eliminazione di ruoli principalmente aziendali e di supporto in Microsoft Gaming ha lo scopo di organizzare la nostra attività per un successo a lungo termine dopo l'acquisizione costata 69 miliardi di dollari, ha detto il capo dell'unità Phil Spencer ai dipendenti in una nota visionata dall'AFP. Oggi è uno dei giorni difficili, ha detto Spencer nella nota. So che affrontare altri cambiamenti come questo è dura. Il sindacato Communications Workers of America, CWA, che include membri del settore dei videogiochi, ha definito estremamente deludenti i licenziamenti che arrivano sulla scia dell'annuncio di 220 licenziamenti da parte della sussidiaria di Sony Interactive Entertainment Bungie a luglio. Licenziamenti spietati come questi sono diventati fin troppo comuni, ha detto Samuel Ku, produttore senior di World of Warcraft e membro della CWA. In un comunicato degli organizzatori sindacali, Microsoft lo scorso gennaio ha licenziato 1900 persone dalla sua divisione game, ovvero l'8% del personale, mentre consolidava l'acquisizione di Activision Blizzard. Il capo della PlayStation Jim Ryan ha detto che la riduzione avrebbe interessato 900 persone in tutto il mondo, compresi gli studi di produzione di videogiochi. Lo studio PlayStation London dell'azienda, fondato nel 2002 e specializzato in progetti di gioco in realtà virtuale, è stato chiuso. In totale, l'anno scorso l'industria tecnologica ha perso circa 260.000 posti di lavoro secondo layoffs.fi, un sito web con sede in California che monitora il settore. Finora quest'anno i licenziamenti sono stati 136.360, scrive il SI, da parte di 435 aziende tecnologiche.
Siamo termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.